diamo la linea a Davide Giacalone, collegato per la rassegna stampa. Buongiorno.
Indovinato, giusto? Buongiorno.
Poi uno l'ho preso.
Buongiorno, buongiorno Davide. Andiamo in edicola insieme a te. Questa mattina partiamo dalla prima pagina del Messaggero perché l'approfondimento è interessante. Ci siamo chiesti, insomma, in queste settimane tante volte dall'inizio dell'invasione in russa in Ucraina, come, insomma, sono cambiate le dinamiche di mercato e le esportazioni dell'Ucraina, che comunque produceva tanti prodotti che arrivavano anche da noi. Molti passavano anche da Odessa e da tante città che si trovano sul Mar Nero. Questo è il titolo del Messaggero: il grano del mondo fermo a Odessa. Allarme dell'ONU per lo stop delle navi con il frumento nel porto sul Mar Nero assediato dai russi. Partiamo da qui.
Sul fronte dell'energia le cose sono chiare, sono aumentati i prezzi, ma aumentavano già prima della guerra. Questo non era successo, o meglio era successo solo sul prezzo per la catena logistica, ma non sulla carenza, sulla penuria, prima della guerra, per quel che riguarda le derrate alimentari e in particolar modo la questione del grano e del mais e del girasole. Ora, adesso questo darà fastidio a alcuni ascoltatori, perché c'è sempre la cosa: noi siamo le prime vittime, stiamo morendo di fame. Non è vero niente, nel senso che da noi questo comporta un aumento del prezzo, per esempio, del pane, però il grano che non compriamo in Ucraina lo andiamo a comprare in Canada. Non è che è una questione di prezzo qui, ma non è così in tutto il mondo. Quel grano lì non è il prezzo del pane in alcuni paesi in via di sviluppo. In quel grano lì, in alcuni paesi, è il pane. E senza quel grano non c'è il pane. E senza il pane c'è la fame. Questo è il punto. Allora, di fronte a questo, che crea un innesco pazzesco di conseguenze negative di ordine, diciamo, prevalentemente umanitario, da una parte è intervenuto l'ONU, chiedendo la possibilità di almeno, diciamo, rendere agibile il porto di Odessa. Il porto di Odessa bombardato dai russi. Cioè, non è che il porto di Odessa c'ha dei problemi. E c'è la Russia che ha deciso un'azione criminale di imperialismo e lo bombarda. Allora, diciamo, la piantate in modo tale che questa roba possa uscire con delle navi e portare da mangiare a chi ha perso l'approvvigionamento alimentare. Io capisco che per qualcuno, diciamo, questo dovrebbe essere un ulteriore motivo, dice, facciamola finita, cediamo alla Russia un corno. Questo è, diciamo, la dimostrazione che non si può perdere tempo. Chi vuole più velocemente il negoziato, chi vuole più velocemente che quelle navi di pane possano prendere il largo e portarlo nei paesi dove queste forniture erano considerate regolari oltre che vitali. Se si vuole questo, bisogna accelerare i tempi. Per accelerare i tempi bisogna che le sanzioni siano molto più dure e che il sostegno agli ucraini sia tale da indurre la certezza che nessuno la vince questa guerra, perché ogni altra ipotesi comporta più guerra, più distruzione, meno navi, meno porti che funzionano.
Voltiamo pagina, parliamo di diritti delle donne in particolare. Andiamo sulla prima della Repubblica, in apertura la situazione in Ucraina e poi di spalla c'è un riferimento appunto in prima pagina, poi l'articolo approfondito a pagina 32. In Afghanistan, imposto il burqa, schiaffo talebano alle donne.
Decisione presa dal ministro per la prevenzione del vizio e la promozione della virtù, che non si riesce a immaginare nulla di più vizioso a questo mondo di un ministero per la virtù. Ma che volete, questo è quello che i talebani avevano preparato, questo è quello che si fece, per il quale si fece l'accordo, all'epoca era presidente degli Stati Uniti Trump, a Doha con i talebani per la fine. La uscita dell'Occidente dall'Afghanistan rimane, per le modalità in cui si è realizzato, una pessima pagina della nostra storia, ovviamente anche dell'Afghanistan, ma diciamo così, rimane una nostra responsabilità il modo in cui si è usciti dall'Afghanistan. Però sarebbe anche il caso di ricordare che la NATO per 20 anni ha assicurato un accettabile livello di civiltà in Afghanistan, e quando questo è dovuto venire meno, perché non si può occupare un paese per l'eternità, perché diciamo, l'autonomia non aveva funzionato per una serie di ragioni, abbiamo il tempo di esaminare, ma nel momento in cui la NATO è dovuta andare via, il risultato è quello che si vede, tanto per avere, diciamo così, un parametro di civiltà con cui regolarsi anche su altri teatri nel mondo.
Davide, un paio di titoli, poi la viabilità e torniamo da te in edicola. Il manifesto: fuori dal tunnel a Mariupol, ha completata l'evacuazione dei civili nei sotterranei dell'acciaieria, e poi i talebani rimettono il burka alle donne. Siamo in Afghanistan. Andiamo all'estero perché dobbiamo occuparci di una svolta storica nell'Irlanda del Nord. Dopo le elezioni hanno vinto i repubblicani cattolici. La Stampa, siamo a pagina 20, titola così: Ulster Revolution, per la prima volta vincono i cattolici, oggi comincia una nuova era, in questo stato c'è spazio per tutti, tutti insieme. Queste sono alcune delle dichiarazioni. L'obiettivo resta quello però di riunire le due Irlande, e infatti si parla di un referendum per la riunificazione irlandese immaginabile nel giro di 5 anni. Davide, che equilibri sposta questa vicenda e cosa può avere a che fare con noi?
Beh, sposta moltissimo, intanto in quell'area naturalmente, perché da quando esiste il Regno Unito, l'Ulster, cioè quella regione, è sempre stata governata da protestanti anglicani, quindi la chiesa inglese, il cui capo è il re, in questo momento, da 40, non mi ricordo quanti anni fa, 70 anni di corona dalla regina, e favorevoli alla monarchia. Adesso per la prima volta capita il contrario, cioè vincono le elezioni il Sinn Féin, che è un partito repubblicano, unionista, per cui stiamo parlando quindi dell'Irlanda del Nord, con la Repubblica Irlandese. Un capovolgimento storico, tenuto presente che da quelle parti fino agli accordi del Venerdì Santo del 1998 si faceva la guerra, cioè si sparavano gli uni con gli altri, e fortunatamente nel 98 si pose fine a questa storia. Una svolta storica, da cosa può essere provocata? Da tante cose, le elezioni sono libere, ma è Brexit, cioè è uno degli effetti di Brexit. Purtroppo molti pensano che le cose, si fa il referendum oggi, vedete, domani non è successo niente. È da quando discutevano Brexit che noi sosteniamo quella roba lì finirà col disunire il Regno Unito, e sta accadendo, e ci sono tentazioni in Scozia. Perché sta accadendo e cosa ci riguarda? Ma perché l'Irlanda del Nord intende rimanere dove si trova l'Irlanda, e cioè nell'Unione Europea.
Allora, l'estate si avvicina, Davide, siamo all'8 di maggio, non so se tu stia già prenotando le vacanze, ma immaginiamo che tu, insomma, non vada in vacanza dal 92, però insomma le strutture ricettive, i ristoranti, alberghi iniziano a prepararsi, come è normale, la stagione, anzi in realtà in alcuni punti è già iniziata. E qual è il problema? Il problema è quello di cui parliamo da settimane, che manca personale. In particolare, sono a pagina 17 della Repubblica, mancano cuochi e camerieri, riparte la caccia ai lavoratori, scrive la Repubblica, ne servono 390.000. Alberghi e ristoranti cercano, scrive la Repubblica, un numero record di nuovi addetti, ma 4 su 10, il 38%, sono difficili da trovare. La pandemia, poi, scrive la Repubblica, che ha spinto molti a trovare impieghi più stabili, meno duri e anche meglio pagati. Gli imprenditori chiedono incentivi per il personale, addirittura c'è un, rispetto all'anno scorso, al 2021, che poi insomma sappiamo si portava tutte le limitazioni del caso dovute alle strascichi della pandemia, più 65% di richiesta di addetti di questo tipo.
Allora, intanto le vacanze non sono necessariamente la separazione dal lavoro, dipende ovviamente dal lavoro che fai. Insomma, un avvocato non è che si separa dalle cause che sta seguendo solo perché va in vacanza. La testa dovrebbe portarsela anche in vacanza, quindi, però dipende, ripeto, dal lavoro che si fa. Non sempre è conciliabile, qualche volta bisogna interromperlo. Il tema del personale che manca, ho l'impressione che ce lo porteremo dietro fino a quando non ci renderemo conto che, da una parte con questa leva demografica e dall'altra con i sussidi a chi non lavora, noi il personale ci mancherà sempre. Per cui noi possiamo anche prenderci in giro come ci pare, però delle due l'una: o ci rassegniamo a dire che anche i ristoranti più importanti sono self-service, nel senso che ti vai a prendere il piatto, oppure qualcun altro deve fare quel mestiere. E se, non lo, se nessuno di noi o esiste o c'ha voglia di farlo o lo trova conveniente, o per pagare un cameriere bisogna dargli 4 volte il reddito di cittadinanza, perché se no non vede perché perdere l'esentasse del suo reddito di cittadinanza, il risultato è che riprenderemo all'estero, garantito. Che è inutile che uno dice fermiamo, chiudiamo le frontiere, chiudiamo anche i ristoranti. Allora, detto questo, però attenzione, non è mica solo a questa faccenda qua, perché poi c'è l'altro aspetto, che se tu dici mi mancano i camerieri e i cuochi, il cameriere posso farlo pure io per una settimana, nel senso che se mi dite come si prende, dove devo prendere i piatti, li porto nel tavolo, più o meno lo farò educatamente, avendo imparato che si serve da una parte e non dall'altra, ma insomma in qualche modo il piatto te lo porto a tavolo. Cucinare qualcuno me lo deve insegnare, cioè è una questione di formazione, che è l'altro aspetto. Noi non formiamo le persone che possono andare a lavorare, o meglio, li formiamo tutti quasi appositamente perché non lavorino, e non funziona così.
Perdonami Davide, si serve da destra e prima le donne, giusto?
Esattamente.
E il piattino del pane
si toglie dall'altra parte.
E si toglie dall'altra parte. Ok, esatto. Il piattino del pane dove va?
Il piattino del pane va a sinistra del tuo
hai ragione. Perché
interessante.
Vuole andare a fare con Saba della Zorza cortesie per gli ospiti.
È più complicato i bicchieri, alto, basso, largo, frondo. Quello
non
più
si capisce quale devi utilizzare.
Basta andare a casa a cena a casa della Serbelloni Mazzanti, viene dal mare. C'è le verrime.
Torniamo sulle prime pagine dei quotidiani. Abbiamo parlato dell'emergenza in Ucraina, del conflitto. Cambiamo totalmente argomento, torniamo in Italia, andiamo nella capitale e parliamo di un altro tipo di emergenza, Davide, perché sulla prima del giornale si parla di peste suina che riguarda appunto Roma, maiali e cinghiali infetti, Lazio zona rossa, trema la filiera dei salumi.
Sì, perché la peste suina è una brutta cosa, i cinghiali scorazzano, ma i cinghiali a Roma sono diventati come le mucche sacre in India, nel senso, cioè, uno si ferma, c'è il cinghiale con i cuccioli, e per carità, si fa. Adesso, siccome ci sono delle cose che non si possono dire, e noi siamo qui appositamente per dirle, forse vanno abbattuti. Oppure non si può, cioè non si può, bisogna, ci sarebbero alcune cose da fare, bisognerebbe abbattere i cinghiali, togliere la spazzatura dalle strade, perché ovviamente la spazzatura li attira verso il centro cittadino, perché vanno a mangiare, mica per altro. I cinghiali mangiano in natura anche senza che esistano i cassonetti, però se nei cassonetti ci mettete roba più buona vengono a mangiare direttamente nei cassonetti. Questa è la dimostrazione, diciamo, dell'enorme povertà che cresce, in realtà nei cassonetti c'è roba squisita per i cinghiali. E la terza cosa da fare è aprire il termovalorizzatore in modo tale che la spazzatura che togli, anziché buttarla dentro una buca, cerchi di trattarla come se tu avessi conquistato un posto nella civiltà. Se non fai tutto questo, allora passi alle misure, diciamo, che hanno preso nel Lazio, cioè non potete andare a fare il picnic nei prati, perché sennò ci lasciate la spazzatura e arrivano i cinghiali. Adesso vediamo, piano piano metteremo anche dei recinti in modo tale che i romani non possano uscire troppo lontano da casa, dovessero disturbare i cinghiali. Questa è una roba che a un certo punto deve finire anche come barzelletta, perché sta diventando una tragedia.
Davide, siamo sul Messaggero, l'apertura è dedicata al grano del mondo fermo ad Odessa, poco più sotto, super bonus, via allo sblocco grazie ai crediti frazionati, aggiustamenti al decreto per semplificare più tardi questa mattina nell'indignato parleremo anche di questo. All'interno del Messaggero, anche altrove, si trova la notizia del boom per un particolare settore, quello ortofrutticolo agroalimentare italiano, boom di esportazioni all'estero.
Abbiamo fatto nel 2021, che non è un anno semplicissimo il 2021, però è quello dove noi ci siamo ripresi, abbiamo fatto un aumento delle esportazioni per 5 miliardi e 600 milioni di frutta. Per gli appassionati il top, cioè veramente, lì abbiamo fatto con le albicocche, più 75%, mele, pomodori, cavoli, agrumi e così via andando. È stato un anno straordinario anche per parmigiano reggiano, nel senso che abbiamo fatto aumento di ricavi per il 3,6%, che è comunque una crescita considerevole. Andiamo a guardare in quali aree tutto questo è avvenuto. Le aree la stragrande parte di questa crescita è il mercato dell'Unione Europea, e per forza, perché il 60% del nostro mercato è cresciuto. Attenzione, sono cresciute le esportazioni verso il Regno Unito, ma Brexit non doveva fermare l'arrivo di tutta questa roba e promuovere la produzione interna? Come hanno fatto le esportazioni italiane verso il Regno Unito, quindi le importazioni inglesi delle robe italiane, ad aumentare? Perché Brexit non c'è ancora stata lì. E questo, Brexit ha già fatto i danni sul lato disunito, abbiamo visto prima l'Irlanda, ma quelle norme lì, che sarebbero state il derivato protezionista, non riescono ancora ad adottarle, loro, mica noi, sono loro che devono farlo, non riescono ad adottarle, perché? Perché si autoaffonderebbero, nel frattempo aumentano le importazioni dall'Italia, noi siamo felicissimi, siamo pronti a esportare tutto quello che volete, e gli Stati Uniti e il Canada, cioè le aree dove il libero commercio è garantito da dei trattati che esistono o dalle regole che vengono rispettate in sistemi di diritto. Ora, questo è molto importante, perché questa è ricchezza. Se lo mettano nella capa quelli che pensano che la ricchezza sia fare l'amicizia con tutte le dittature e andare a essere, diciamo, proni al desiderio di qualsiasi despota. No, è il mondo libero che ci rende ricchi.
Allora, andiamo avanti, Davide, per quanto riguarda la nostra rassegna stampa, e diamo un'occhiata. Allora, abbiamo parlato anche in queste settimane di talk show, e se sia giusto o meno dare voce anche ad alcuni personaggi, insomma, che hanno idee, qualcuno direbbe diverse dal mainstream, ma insomma adesso ci dirai tu. Sono a pagina 13 della stampa e ci sono le parole del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Dice: il premier Draghi venga in aula, giù le mani dal TG2 e da Bianca Berlinguer. Il leader Movimento 5 Stelle dice: noi saremo isolati in Parlamento, ma non tra i cittadini che vogliono la pace. Poi la difesa dei giornalisti, e dice: questo clima di censura nel servizio pubblico noi non lo accettiamo. E più in basso proprio la stampa parla di stretta della RAI sui talk, carta bianca nel mirino.
Io mi sono convinto che quelli che parlano di informazione mainstream in realtà hanno un minestrone in testa, nel senso che non sanno esattamente cosa significhi, però hanno capito che deve essere non è l'informazione vera alternativa che hanno loro, cioè una specie di minestrone anche leggermente irrancidito. Ma la sostanza qual è? Allora, io guardo ai fatti, ai numeri, che mi sembrano più interessanti. Noi siamo andati avanti per circa un anno con i talk, che sarebbero le chiacchiere. Sapete perché le chiacchiere fanno tanta audience, sono molto presenti in giro per la televisione? Perché costano poco, cioè mettere in onda un film, chiamare un cantante, lo devi pagare. Un esibizionista qualsiasi lo prendi e quello si esibisce liberamente, diciamo, dando sfogo al proprio ego, però bisogna anche, diciamo, che chi se ne frega del suo ego, bisognerà pure animare le cose, punto. E quindi ne metto, diciamo, che possibilmente che sostengano delle cose estremiste e insensate. Noi siamo andati avanti per un anno con lo show: è la dittatura sanitaria, è il vaccino uccide, è attenzione, è Big Pharma, è puttanate di questo tipo. Dopodiché hanno aperto i centri per il vaccino e più del 90% ci siamo messi in fila, siamo andati a vaccinarci, perché la ragionevolezza esiste. Perché non è che la gente è matta. Allora, per me, nelle trasmissioni anche sulla Russia, sull'Ucraina, possono invitare chi gli pare. Possono invitare chi vogliono sentirsi raccontare che Kiev a essere parte della storia di Mosca e non viceversa. Ma guardate, fino a 16 anni l'istruzione è obbligatoria, dopodiché l'ignoranza è facoltativa. Non è che uno può impedire a uno che dice delle sciocchezze, magari uno si alza il dito e dice: guardi che ha detto una cretinata storica, cioè veramente, quando Kiev c'aveva le basiliche, a Mosca esistevano manco i campi, c'era la foresta. Quindi che sta dicendo? Però per me possono invitare chi vuole, possono farlo parlare o farli parlare per ore, o ci avrei una sola obiezione: non a spese mie. La RAI la paghiamo noi. Io non, siccome l'ipotesi di correggerla è pari a zero, perché tanto oggi c'è Conte che dice: non toccate la Bianca Berlinguer, cioè la lottizzazione comunista del secolo scorso, ma lasciamo perdere. Ma sono cose, tanto sarà sempre così, se arrivano dalla destra fa la stessa identica cosa, infatti dice non toccate il direttore del secondo canale, ma figure, lasciate perdere, io non la voglio più pagare. È insensato, l'avete tolta dalla bolletta elettrica, toglietemela da torno, dopodiché invitate chi vi pare.
Dalle discussioni nei talk show all'economia, cambiamo argomento. Dalla prima del Sole 24 Ore torniamo a parlare del decreto aiuti, titola così: rischio super IRPEF per 4,5 milioni. Con il decreto aiuti la possibilità di alzare l'IRPEF locale oltre al tetto di legge si allarga ad almeno 4,5 milioni di contribuenti.
Esatto, allora quando è che si era cominciato con Roma Capitale, perché Roma era già andata in bancarotta, per cui il comune di Roma non esiste più, è stato messo in un contenitore fallimentare e è stato creato Roma Capitale, quindi gli hanno cambiato nome, però il vecchio contenitore contenente solamente buchi e debiti deve essere pagato, si cominciò lì con un addizionale, con la tassa sugli sbarchi a Fiumicino e a Ciampino, poi si è proseguito con altri comuni. Adesso il tema qual è? Si apre la possibilità ai comuni che si trovano in queste due condizioni, o con un deficit per ciascun cittadino pro capite superiore a 500 euro o con un debito per ciascun cittadino residente superiore a 1000 euro di aggiungere un addizionale e quindi farlo. Naturalmente l'addizionale, essendo addizionale, non la paga chi non paga il normale, cioè quelli che sono redditi esenti o quelli che il reddito non te lo fanno sapere che ce l'hanno e così hanno risolto il problema. La paga chi già paga, e chi paga di più pagherà sempre di più. E questa è una clamorosa ingiustizia, naturalmente. Però è così, siccome però gli italiani che pagano, in questo caso sono 4 milioni e mezzo perché non è in tutti i comuni. In generale, se guardiamo le dichiarazioni IRPEF, sono all'incirca 5 milioni di italiani che pagano il conto per tutti gli altri. Siccome 5 milioni di italiani sono una minoranza rispetto a 28 milioni di italiani che prendono il bonus, devono pagare. Voi lo trovate giusto? Io lo trovo ingiusto.
Davide, hai detto la parolina magica. Bonus, sempre sul Sole 24 Ore, però all'interno. Il bonus 200 euro allargato sblocca fisco e concorrenza in Parlamento, quasi fuori tempo massimo, in settimana al via alle votazioni sulle riforme, decreto aiuti nel mirino del partito della spesa. Conte dice super bonus per restare al governo.
Allora, questo il Sole 24 Ore la mette in modo elegante, no? Il bonus 200 euro sblocca fisco e concorrenza. In realtà, diciamo, il concetto può essere espresso in maniera un pochino più ruvida. Per far passare le riforme del fisco e della concorrenza che sono necessarie, con partiti politici che badano solo ed esclusivamente alla ricerca del consenso nella maniera più rozza possibile, tocca dare loro la mancia di far sapere al popolo che gli hanno regalato 200 euro una tantum. Naturalmente i 200 euro verranno consumati in tempo reale e la mattina dopo verrà chiesto dell'altro. Ora, questo è un po' una sfida definitiva per il governo Draghi. In questo momento la cosa più importante è lo schieramento internazionale, su questo non c'è dubbio. Tiene duro sullo sfondamento di bilancio e fa bene. Però occhio, perché questi segnali come i bonus a 200 euro sono cedimenti che preludono al franarggio di tutto.
Ne parleremo anche più tardi all'indignato speciale, appuntamento alle 9. Davide, ci sentiamo più tardi.
A più tardi e buona radiovisione a tutti.
Allora, l'editoriale di Barbara Sala. Tutti no. In silenzio, cortesemente.
Sono rimasta attratta da questa notizia, no? Sì. Dal fatto che la felpa di Pile...
Sì, la leggevamo ieri.
Che poi il file fa sudare.
No, vabbè.
Color cacchi del presidente Zelensky è stata venduta all'asta per 90.000 sterline. 105.000. No, io ero rimasta che si vendevano, diciamo così, questi, non lo so, memorabilia, che ne so, dei cantanti, dei calciatori.
Ma se qualcuno vuole pagarla, il ricavato va in beneficenza, che male c'è?
Ma chi è che l'ha comprata poi?
Si sa? Non lo sappiamo,
non
lo sappiamo.
No, peccato.
Mai.
Oroscopo.
Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, tenete botta senza farvi sopraffare dall'ansia nell'attesa di una risposta del partner. Saturno non permetterà che si intralcino i vostri progetti. Toro, finalmente sparirà questa sottile insoddisfazione che vi segue già da un po' di tempo. Il partner e la famiglia vi sosterranno. Gemelli, avrete voglia di vivere qualche piccola follia. Una gita all'ultimo minuto, un salto all'outlet per un acquisto compensativo ci staranno.
Amici del Cancro, con Giove, pianeta di fortuna positivo tra qualche giorno, preparatevi ad un mese di imprevisti positivi. Leone, non avrete ancora capito se la gelosia nel vostro rapporto è sale o veleno. In ogni caso, cercherete di trovare un equilibrio. Vergine, a breve Giove metterà lo zampino in una relazione appena nata. Iniziate fin da ora ad approfondire dialogo ed intesa. Bilancia, amore, passione, colpi di fulmine saranno tenuti a bada da Saturno, invece qualche vecchia relazione segreta arriverà al capolinea. Amici dello Scorpione, da soli sarete capaci di intuire che in famiglia qualcosa non funzionerà. Cercate quindi di trovare in breve delle soluzioni. Sagittario, vi sentirete rivitalizzati da un nuovo amore, dalla libertà riacquistata dopo una lunga separazione. Siate però prudenti. Capricorno, se in famiglia si richiede maggiormente la vostra presenza, cercherete di organizzare una gita o un pranzo che accontenti tutti. Acquario, state uscendo da un periodo pesante, tornerà la voglia di guardare con più ottimismo al futuro. In amore, forte ripresa. Infine, amici dei Pesci, pensierosi, diffidenti di qualunque cosa si tratti, cercherete di evadere in mezzo alla natura e con chi amate.
Firmato da Adele Procasca.
Non hai mai capito cosa intendo? Cioè che stiamo spettacolarizzando anche Zelensky, sta diventando un influencer. Cioè io voglio la borsa della Ferragni, non la felpa di Zelensky.
Ascolta, quello che dicevamo fuori onda, se è un espediente per qualcuno che l'ha comprata, che avrebbe comunque fatto beneficenza in qualche altro modo, aveva come motivo, giusto per dare un po' di soldi, se vanno in beneficenza, se vanno per la causa ucraina, va bene anche la felpa di Zelensky.
Va bene. No,
organizziamo confronto in diretta. Zelensky, chiamaci in questo
Zelensky
momento.
Zelensky Barbara Sala.
Perché no?
Perché no, certo, va bene.
Sarei pubblicità in grado,
State con noi.
Torniamo ad occuparci, come facciamo spesso, di bambini e della loro salute con la dottoressa Antonietta Auriemma, ex primario di neonatologia e terapia intensiva neonatale dell'ospedale Bolognini di Seriate. Siamo in provincia di Bergamo. Dottoressa Auriemma, buongiorno e bentrovata.
Grazie a voi, buongiorno.
E buona festa della mamma.
Grazie,
già che ci siamo. Senta, parliamo di bambini, ce ne siamo già occupati nelle scorse settimane. Questo allarme per tanti casi strani di epatiti, soprattutto nel Regno Unito, ne stanno arrivando alcuni anche in Italia. La comunità scientifica sta monitorando.
Sta monitorando, sì, più che uno stato d'allarme siamo in uno stato di sorveglianza, perché questi epatiti, diciamo in modo atipico, investono la fascia pediatrica. Fascia pediatrica soprattutto sotto i 10 anni, questo dai dati soprattutto in Inghilterra, dove l'OMS ha segnalato più o meno ad oggi a fine aprile 169 casi ufficiali contati e 114 in Gran Bretagna. Le informazioni non hanno, come dire, evidenziato delle relazioni che sono comuni ad altri epatiti con l'assunzione di cibi particolari, di sostanze tossiche, di abitudini, di luoghi di provenienza. Per questo al momento si è più propensi a sospettare un'infezione di tipo virale, però non è stato identificato realmente ad oggi un virus. Il maggior indiziato, quello che si è isolato almeno nel 70% dei casi in Inghilterra, è un adenovirus, cioè un virus a DNA sottotipo 41, però questi adenovirus sono molto diffusi nell'uomo e soprattutto nei bambini. Solitamente nel bambino sano provocano faringiti, le classiche tosse, i piccoli disturbi gastrointestinali, quindi dei sintomi lievi. Fino ad ora non era mai stato associato questo adenovirus nei bambini sani al quadro tipico di queste epatiti, per cui lo stato di sorveglianza e gli studiosi stanno avanzando delle ipotesi, come per esempio la presenza di questo adenovirus e di altri cofattori, altre cause. In alcuni di questi bambini, per esempio, accanto all'adenovirus si sono evidenziate delle infezioni concomitanti, per esempio l'associazione con degli enterovirus, con dei rotavirus. Ecco. Viene anche, diciamo,
Sì, dottoressa, visto che siamo ancora nel caso delle ipotesi, sì. In che modo è possibile proteggere e tutelare i più piccoli?
I più piccoli. Allora, sicuramente vale sempre la conoscenza della cosa e che appunto ci sono questi casi, un'igiene accurata ambientale e un'igiene soprattutto delle mani. E ai primi sintomi con cui queste epatiti si manifestano, che sono diarrea, vomito, dolori addominali, febbre, ma non sempre presente, soprattutto nei bambini piccoli piccoli, e un colorito giallastro della cute, il famoso ittero. Nei casi diciamo più avanzati, delle feci tendenzialmente più chiare e delle urine più scure, noi diciamo color marsala. L'ittero diciamo che è il campanello d'allarme, però anche il bambino appare più spossato, più abbattuto. Sono dei sintomi aspecifici, cioè comuni a molte diciamo malattie, però la conoscenza della cosa può invitare a segnalare il problema al proprio pediatra, che nel dubbio potrà avviare gli esami verso i marcatori dell'epatite, che sono dei marcatori diciamo aspecifici, cioè ci dicono che il fegato ha un'infezione acuta, ma sicuramente non ci dicono la causa al momento di questa infezione.
Il primo esame può essere l'esame del sangue.
Esame del sangue, mm-hmm. Sì, sì, sì.
E poi come si cura questa epatite? Allora, più in generale, con gli antibiotici?
No. Se è una forma virale assolutamente no. Sappiamo che queste epatiti di origine sconosciuta non sono una novità nell'ambito delle epatiti. Il 50% delle epatiti acute e gravi sono da causa sconosciuta. È che la particolarità di queste epatiti è che riguardano la fascia di età dei primi 5 anni. Qualcuno dice che forse anche tra le ipotesi le restrizioni, l'isolamento forzato per la pandemia avrebbero limitato e ritardato l'esposizione dei bambini piccoli a questi adenovirus, così come è successo 2 mesi fa per il virus sinciziale.
E anche per l'influenza, ci siamo detti tante volte che siamo stati molto più attenti, forzatamente insomma, per quando c'è stata la pandemia, per cui alcune malattie ce le siamo quasi dimenticate e adesso tornano a farsi sentire, come anche il caso di queste epatiti. Grazie precisa come sempre la dottoressa Antonietta Auriemma, neonatologa, torniamo a sentirci prestissimo, buon lavoro.
A voi, buon lavoro, grazie.
Però speriamo senza virus, basta.
Sì, cioè, senza sintomi, senza
Parliamo piuttosto delle scottature da sole e delle creme, delle protezioni, per favore.
E come proteggersi in vista dell'estate, sì, magari sì.
Sicuramente più interessante. 7:58 minuti, RTL 102.5, David Bowie dal 1977. Allora, tra poco parliamo di sport, perché è un weekend di calcio, di Formula 1 e di tennis, perché entrano nel vivo gli internazionali BNL d'Italia, anche quest'anno RTL 102.5 partner dell'evento e siamo lì con le nostre trasmissioni dal Foro Italico di Roma.
Io non so se sarò presente perché l'almanacco di oggi ci sta richiedendo, Stefania, delle energie,
un impegno
guarda che non lo so. Ultime notizie, traffico e poi torniamo.
Dicevamo del weekend sportivo, la Formula 1 corre a Miami, la partenza questa sera alle 21:30 e la voce della Formula 1 come sempre è quella di Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1. Buongiorno Carlo.
Ciao, buona giornata a tutti.
Allora, dicevamo questa mattina di una prima fila tutta quanta Ferrari, quelle di ieri sono state qualifiche spettacolari, adrenaliniche, ci racconti un po', sei d'accordo con me?
Assolutamente sì, siamo alla quinta di questa stagione e sono state tutte giocate sul filo dei millesimi. In qualifica la Ferrari passa 3-2 sulla Red Bull, 3-1 di Leclerc sul grande rivale Verstappen, perché l'altra pole della Red Bull l'ha ottenuta Sergio Perez, e soprattutto una Ferrari che ha dato una prova di forza, anche un pizzico di fortuna in quei 5 millesimi che hanno consentito alla Sainz di mettersi davanti a Verstappen, e un Verstappen arrabbiato ancora, l'ha ripetuto con la squadra, perché si lamenta del fatto che hanno perso tantissimo tempo durante le prove libere e dice: un team che lotta per il mondiale non si può permettere questo. Però attenzione, Red Bull molto veloce nei rettilinei, è una gara assolutamente tutta da vivere, con quella prima fila tutta Ferrari che mancava da Messico 2019, con Leclerc che raggiunge alla quarta stagione in Ferrari le 12 pole position conquistate da Sebastian Vettel con le sue 5 stagioni in Ferrari, e soprattutto è la quinta posizione assoluta dei piloti che hanno vestito la tuta rossa, là davanti a tutti con 58 pole in rosso, ovviamente Michael Schumacher, però è un grande Leclerc che in qualifica qualcosa in più davvero.
Ecco, Ferrari e Red Bull, sarà una corsa a due quella che vedremo oggi stasera?
Sarà una corsa durissima, grande caldo, tanta APA, poi con questa APA c'è sempre il rischio che possano arrivare dei temporali improvvisi, per ora non ci sono stati, non c'è stata pioggia, soprattutto il caldo, poi le prove sono state interrotte spesso e quindi non hanno potuto neanche simulare più di tanto il passo gara, capire l'usura delle gomme. Difficilmente sarà una gara con una sola sosta e quindi le strategie saranno fondamentali. Con Ferrari che parte con questo vantaggio di avere entrambe le sue punte davanti, dovranno fare un ottimo spunto per difendersi dalla Red Bull e magari Sainz difendere la fuga di Leclerc o magari Sainz riuscire a prendere la prima posizione. L'importante per la Ferrari è cercare assolutamente di tenere dietro le Red Bull nei primi giri, non cedere posizioni nei primi giri e poi tra strategia, tattica e difesa riuscire a tenere le posizioni. Dall'altra parte ovviamente ci sarà una gara d'attacco da parte di Super Max Verstappen e di Sergio Perez.
Carlo, dicevamo che è la quinta gara questa della stagione, però è la prima volta lì a Miami. Tu che sei lì, che hai visto questa pista, come la giudichi?
Intanto giudichiamo il contorno, va da sé che neanche devo parlare di Miami, che è una città unica in questo mix tra Los Angeles, il glamour di Los Angeles e la follia di Las Vegas. Poi la zona dove siamo, intorno alla Rock Stadium, che è un monumento dove giocano i Miami Dolphins, e poi la pista si sono dovuti adattare a quello che avevano a disposizione, un parcheggio intorno allo stadio, ma l'hanno reso una pista vera. C'è un tratto molto veloce, curva 4, 5, 6, 7, che piace molto ai piloti, odiano invece la 14, la 15, che è una chicane in salita, sinistra, destra, che passa sotto l'autostrada strettissima e lentissima, però quello che dicono tutti, al di là del piacere o non piacere, è che è difficilissima da interpretare. Lo sarà ancora di più in gara, perché quando esci dalla traiettoria a cercare il sorpasso, vai sullo sporco, perché l'asfalto qua viene fatto anche con sabbia, quindi molto scivoloso, quasi come andare con le gomme sul bagnato, e quindi per chi dovrà attaccare e superare non sarà facile. Certo è che Red Bull sui lunghi rettilinei gode di tanta potenza e probabilmente avrà l'ala mobile a disposizione per provare ad attaccare. Quindi per questo Ferrari saranno fondamentali i primi giri a cercare di scappare via.
Preciso come sempre, Carlo Vanzini, da seguire insieme a te questa sera dalle 21.30 il Gran Premio di Miami di Formula 1. Un abbraccio Carlo e buona domenica.
Grazie a voi e buona Formula 1 a tutti. Ciao!
Impegnativo, ma non può mancare sì. L'almanacco di Barbara Sala,
pieno di errori anche oggi come sempre. In ogni caso ricordiamo San Bonifacio IV e San Vittore il Moro. Buon compleanno ad Andrea Barzagli, 41 anni per il calciatore, Vincenzo De Luca e i suoi cinghialoni, il governatore della Campania, 73 anni, 70 per Vittorio Sgarbi, 47 anni per Enrique Iglesias.
Frase del giorno, un piccolo pensiero per tutte le mamme, una buona madre vale 100 maestri, Victor Hugo.
E ancora tanti tanti auguri a tutte le mamme, pubblicità, state qui con noi, a tra poco.
Ancora sport, tantissimo sport in questo weekend, questo però ci piace particolarmente perché siamo molto molto coinvolti. Entrano oggi nel vivo gli internazionali BNL d'Italia di tennis e anche quest'anno RTL 102.5 è partner di questo straordinario evento. Ci colleghiamo con il nostro Paolo Pacchioni, buongiorno, ciao, buona domenica Paolo.
Eccomi, buongiorno, buona domenica a tutti.
Ciao, allora dicevamo, parte oggi insomma la fase più importante degli internazionali di tennis, qual è il clima che si respira al Foro Italico?
Un clima di grande attesa. Per una settimana Roma sarà la capitale mondiale del tennis. Peraltro questa edizione segna il ritorno senza limitazioni da parte del pubblico. Nelle ultime due edizioni ci sono stati ovviamente problemi con il Covid. Ricordo l'anno scorso, sì, l'ammissione del pubblico, ma soltanto in modo parziale. C'erano dei limiti alla capienza, soprattutto c'era il coprifuoco alla sera. Sembra passato tanto tempo, ma un anno fa, di questi tempi, oltre le 11 di sera non si poteva circolare. E ricordo in diverse situazioni le partite serali che venivano interrotte per consentire al pubblico di abbandonare gli spalti e poi la partita. La partita proseguiva con gli spalti desolatamente vuoti. Ecco, invece adesso c'è il ritorno alla normalità, c'è il ritorno del pubblico, c'è grande passione, so che la vendita dei biglietti sta andando molto forte, insomma siamo pronti per seguire una bella edizione degli internazionali BNL d'Italia.
Ecco, non vedevamo l'ora di ritornare a questa condizione di normalità. E i protagonisti più attesi invece per questa edizione quali sono?
Guarda, purtroppo Matteo Berrettini, che è un fan du pays, è di Roma ed è stato, ricordiamolo, l'ultimo finalista di Wimbledon, è assente per infortunio. Peraltro da ieri sappiamo che non ci sarà nemmeno Lorenzo Musetti, che ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra. Al suo posto ci sarà Luca Nardi e saranno 7 gli italiani in tabellone. L'Italia punta forte su Jannik Sinner, che peraltro nel sorteggio ha avuto in accoppiamento al primo turno lo spagnolo Martinez. Poi ci sarà Lorenzo Sonego, che l'anno scorso fu protagonista veramente di grandi exploit, arrivò fino alla semifinale dove fu battuto da Djokovic, per lui sorteggio non favorevole contro Shapovalov. Poi c'è Fabio Fognini, che affronta la team, e poi passano Arnaldi e Cobolli per finire il gruppo italiano. In ambito femminile invece avremo 5 italiane, la più famosa, la più forte, la più conosciuta è Camila Giorgi, poi ci saranno anche la Trevisan, la Paolini, Bronzetti e Cocciaretto. Uscendo un po' dai confini italiani, naturalmente si attende la grande sfida fra Nadal e Djokovic, che però, attenzione, sono dalla stessa parte del tabellone e quindi non si potrà ripetere la finale dell'anno scorso, che venne vinta dal maiorchino Nadal. Nadal che è stato sconfitto venerdì a Madrid da Alcaraz, 19 anni, fortissimo, arriva al Foro Italico con le stimmate del predestinato e vedremo un po' se insomma farà l'exploit anche sulla terra rossa romana.
E poi Paolo, lo dicevamo, RTL 102.5 è partner dell'evento anche quest'anno, siamo lì. Quali sono i nostri impegni per gli internazionali? Ricordacelo.
Come sempre saremo presenti in forze al Foro Italico per raccontarvi questa edizione degli internazionali BNL d'Italia, quindi tanti collegamenti fin da Non Stop News nel mattino, poi aggiornamenti continui sulle partite all'interno del giornale orario ma anche all'interno dei notiziari. Oltre a me ci sarà anche Nicolò Pompei e poi dal nostro track di RTL 102.5 in diretta dal Foro Italico trasmetteremo varie trasmissioni, quindi vi racconteremo veramente il torneo e anche il dietro le quinte per una settimana intera.
Da vivere con RTL 102.5 il nostro Paolo Pacchioni, grazie e buona giornata.
Grazie a voi e buona domenica a tutti.
Allora, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato al Parlamento europeo di Strasburgo, c'eravamo mercoledì scorso, il 6° pacchetto di sanzioni contro la Russia in poco più di 2 mesi di conflitto e era previsto tra le altre misure anche lo stop totale al petrolio di Mosca. L'Ungheria però ha detto no anche a una proroga dello stop, insomma si erano dati circa 6 mesi ai paesi più dipendenti da quel petrolio di organizzarsi, l'Ungheria però ha detto no e la decisione in Consiglio europeo quindi è slittata, nei prossimi giorni dovrebbe esserci un incontro. Allora facciamo il punto della situazione, ci facciamo dare una mano da Alessandro Plateroti, editorialista del Sole 24 Ore, direttore di notizie.it. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno a voi, eccoci qua.
Allora, pacchetto di sanzioni, il 6° abbiamo detto, fino adesso come si è mossa l'Unione Europea? Si è mossa bene secondo te?
Beh, il fatto stesso che abbia fatto 6 pacchetti di misure vuol dire che non è che si è mossa molto bene. Purtroppo siamo in un'assenza totale di una cabina di regia di queste sanzioni. Ognuno va per conto suo. Come stavi dicendo tu, il 6° pacchetto che si doveva reggere sul boicottaggio, così sul spostamento e non comprare più petrolio russo, in realtà è naufragato, perché quando 3 paesi del blocco, come l'Ungheria, la Slovacchia e la Serbia, riescono ad avere un'esenzione, di fatto hanno indebolito tutto il fronte europeo. Fra l'altro questo ci deve far riflettere anche su questo punto: quanto a lungo potremo andare avanti senza che si sfalda l'Europa su questa storia delle sanzioni? Ricordiamo che la Germania, che era il paese che più si opponeva, adesso ha ceduto. Però allo stesso tempo, come vedete, sul blocco del petrolio russo ci sono molte divisioni. Basti pensare che insomma l'Europa cerca di andare verso il blocco, ma allo stesso tempo il Giappone, che è un grande acquirente di petrolio russo, non c'ha nessuna intenzione di cambiare gli acquisti ed è uno dei grandi. Quindi quello che potremmo chiamare in questo caso l'Occidente o l'economia di mercato e soprattutto nei confronti dei russi ha le idee poco chiare. L'ultima idea, quella su cui si sta lavorando, è quella di moltiplicare per 10 il costo dell'assicurazione del trasporto dei prodotti energetici russi via mare, cioè fare una sorta di boicottaggio delle tariffe assicurative in modo da fargli rendere insostenibile il trasporto del petrolio. Però anche lì stiamo girando un po' a vuoto, soprattutto per un motivo: la gente dimentica qualche cosa di fondamentale. 20 anni fa cominciamo lo spostamento verso gli acquisti di prodotti energetici, il gas, noi in particolare noi verso il gas dalla Russia, per liberarci dalla schiavitù, della dipendenza dai paesi arabi, di quelli che erano più esposti al fenomeno del terrorismo. Ci stiamo rispostando in blocco dopo 20 anni verso quei paesi, ma se per caso dovesse finire la guerra, speriamo che finisse questa guerra, ma comunque dovesse esserci un accordo, che facciamo? Ritorniamo di corsa verso la Russia? Primo elemento. Secondo, qua non è un problema di approvvigionamenti, che li troviamo, ma un problema di prezzo. Noi stiamo pagando, strapagando il gas e fissando un nuovo livello di prezzi che ci inseguirà per i prossimi anni. Io lo dico per un motivo: forse se avessimo destinato meno ai rimborsi per il gas o il petrolio, di più a un taglio delle tasse, probabilmente sarebbe diventato più sostenibile anche questo momento di crisi energetica.
Ecco, ma accennavamo anche pochi istanti fa che in Consiglio europeo si sono manifestate delle forti resistenze da parte dell'Ungheria. Secondo te come è possibile riuscire a superare queste...
Non si supera. Si supera, perché Ungheria, Slovacchia e Serbia ne hanno posto una condizionalità. Fra l'altro vi dico un'altra cosa: noi è facile parlare e dire l'Ungheria prende il petrolio o non prende il petrolio. Tutto il petrolio che arriva in quella parte del mondo arriva attraverso un oleodotto con delle centrali petrolifere, centrali di raffinazione, che sono tarate esattamente per quel petrolio russo. Allora non basta soltanto dire cambio il fornitore, devo rifare anche tutte le centrali. Ma chi le paga? L'Europa, l'Ungheria. E questo riguarda anche noi, attenzione, perché la questione del petrolio non è del tipo di petrolio, WTI o Brent, non è così banale per le raffinerie.
Arrivando al ruolo politico delle altre parti in causa, penso all'America ma penso anche all'Italia, Di Maio ha dichiarato che l'Italia è pronta a fare da garante in un possibile trattato tra Russia e Ucraina. Siamo pronti a questo ruolo?
Ma io fin dal principio ho pensato che l'Italia potesse giocare un ruolo. Teniamo presente questo: la Germania è un po' tagliata fuori da questa partita perché aveva dei legami delle radici talmente profonde con il sistema economico russo, radici economiche sto parlando ovviamente, che anche come soggetto politico ha perso un po' di credibilità, come vedete. L'Italia può giocare un ruolo anche per un motivo: è il paese che sta pagando di più le sanzioni, in assoluto, è quello più colpito sia dal punto di vista del gas che dal punto di vista dell'industria manifatturiera. Allora, il danno per noi è enorme per sostenere questa guerra. Beh, sicuramente questo è un dato di fatto che bisogna tenere presente quando si dovrà definire come garantire la pace lì. Lì l'unica soluzione, in assenza di un accordo in sede ONU, che è impossibile, è quella di una forza di interposizione e di garanzia. Gli unici che possono fare una cosa di questo genere sono gli europei, perché gli americani non saranno mai accettati come soggetto politico in quell'area, e quindi all'interno dell'Europa l'Italia indubbiamente ha delle carte da giocare.
Ecco, e se è vero che quindi le conseguenze delle sanzioni colpiscono molti paesi, tra cui anche il nostro, ecco, far fronte a questa difficoltà con, ad esempio, stata molto criticata nelle ultime ore, la misura del bonus dei 200 euro, è questa la soluzione giusta? Ti chiedo una risposta
secondi. Assolutamente no. La soluzione giusta, ricordiamolo, è concentrare le risorse, semmai, nel taglio delle tasse. Quello è il nostro problema. Ricordiamo quanto avremmo potuto fare con quei 25 miliardi già spesi per i rimborsi sull'elettricità. Potevamo ridurre il cuneo fiscale e aumentare gli stipendi, le buste paga dei lavoratori in Italia. Tutti, non solo dei redditi.
Grazie ad tutto Alessandro Platerotti, editorialista del Sole 24 Ore e direttore di notizie.it, per essere stato in collegamento questa mattina con noi su RTL 102.5. Buona giornata e a ritrovarti presto.
Grazie.
Come di consueto ritroviamo Massimo Giletti, buongiorno.
Buongiorno a tutti, eccoci, buongiorno,
ciao,
benvenuti.
Massimo. Ecco. Questa sera nuova attesissima puntata di Non è l'Arena in diretta sulla 7, anticipazioni che ci puoi dare a riguardo?
Beh, per la gioia di chi vuol fare le liste di proscrizione dei giornalisti, mettere il Copasir in testa a chi fa altro tipo di televisione, ci sono il professor Cacciari e il professor Orsini che verranno a parlare, e poi quant'altro, quindi sarà molto interessante ascoltare, andare da altre parti. Poi c'è anche il giornalista russo Salavyov, ascolteremo anche la sua voce, se si può ancora fare.
Si può ancora, io credo, però insomma a volte sembra quasi che tu te li vada a cercare, ti dicono alcuni, no? Quelli più che fanno più polemica.
Credo che nel momento in cui nel nostro Parlamento ci sia la maggioranza praticamente di persone che stavano facendo la fila per andare a mangiare con Putin, che lo ritenevano un punto di riferimento del loro futuro, e adesso veniamo, non so, siamo accusati di che cosa? Di un eccesso di passione televisiva per la Russia. Ma io rido, cioè, ma vi rendete conto di quello che sta succedendo? Io non lo so, voi non ve ne accorgete. Io penso che il COPASIR dovrebbe indagare su quelli, non su noi che facciamo la televisione e quindi ospitiamo chi riteniamo giusto sia ospitare, perché credo che ascoltare le voci diverse sia fondamentale per una democrazia, punto.
Senti Massimo, riguardo...
Poi le interviste, sì, le puoi far bene o male, attenzione, quello è un altro lavoro, un'altra cosa, ma insomma mettere il povero Brindisi alla gogna, impiccarlo perché ha intervistato Lavrov, mi sembra veramente il massimo.
Insomma, una pluralità di voci doverosa, tu dici, insomma, in questo momento.
Ma io credo che le democrazie siano questo. Mi sembra che sia una debolezza dei politici, però, perché credo che alla fine loro ritengano che tutto ciò praticamente che accade in televisione possa dare un vantaggio o meno, ma non è così. Inizino a essere partiti seri, forti. La televisione... Scusate, ma quando Berlusconi faceva fuori Santoro, veniva eletto lo stesso Berlusconi, cioè non era, stava al potere anche con Santoro in TV. Cioè, sono tutte fesserie, dietrologie. Poi ti ripeto, si fanno interviste, bene o male, però francamente c'è qualcosa di più importante di bloccare il filo putinismo presunto in Italia, perché ricordiamo che il filo putinismo è nato in un Parlamento, in Italia.
Qualcosa di più importante, tra cui anche i combattimenti, ci veniamo tra un attimo. Ancora però sul tema Copasir e insomma Orsini, perché poi a Carta Bianca lui è stato spesso ospite, continua a esserlo se non sbaglio. Stamattina commentavamo le parole di Giuseppe Conte, che tu hai ospitato pochi giorni fa, che dice giù le mani dal TG2 da Carta Bianca. È una polemica strumentale la sua, cioè si sta servendo del tema, oppure ha ragione?
Assolutamente. Allora, ma io, a me sembra che siamo, non sappiamo la storia, cioè come adesso qualcuno pensa che il gas americano valga il gas russo, no, non è così, pagheremo dei costi enormi per questi cambiamenti, come il petrolio non è che sia uguale da tutte le parti del mondo, sono diversi, quindi portano problemi nel sistema di raffinazione, che sono dei costi su cui l'Italia pagherà un prezzo altissimo e sta già pagando. Ma chi è che nomina i direttori dei telegiornali? Chi è che nomina i direttori di rete in Italia? Il Parlamento. Basta. Di che cosa parliamo? Cioè la politica per me non dovrebbe mai occuparsi di televisione, dovrebbe vedere i risultati dei singoli programmi e delle singole reti e su quello valutare. Perché sennò mi sembra tutto molto ipocrita. Quindi quando ti fa comodo attacchi, quando non ti fa comodo difendi. Io non ci credo più alle uscite, tutto fino a non ha mai un'onestà intellettuale, sembra sempre un'operazione.
Massimo,
però ha ragione Bianca Berlinguer, ma scherziamo, ma scusate, ma cosa fa di male Bianca Berlinguer? Ospita Orsini, allora anch'io, per fortuna che sto alla 7 con una TV libera.
Abbiamo ancora 60 secondi, Massimo, torniamo a parlare del conflitto. Ne abbiamo parlato anche durante le nostre puntate in Giletti 102.5 dell'esigenza di trovare un mediatore che riesca a risolvere la situazione tra Russia e Ucraina. Diversi sono stati i tentativi nel corso di questi ormai 3 mesi, però ancora non ne siamo venuti a capo. Secondo te chi è che potrebbe ricoprire questo ruolo?
Il Papa rientra nella lista dei putiniani, perché dopo quello che ha detto, secondo quanto dici Luigi, dovrebbe essere messo fuori dal sistema, perché ha detto che la NATO ha abbaiato vicino all'Ucraina. Nessuno, solo gli americani possono farlo, in questo momento non hanno nessun interesse a farlo e l'Europa è debole, lo stiamo ripetendo, almeno io lo ripeto da tempo. È l'esatta situazione, quindi in questo momento non c'è nessuna intenzione di fermare la guerra, basta vedere chi vende armi e chi vende gas al posto dei russi, già quello è un interesse economico abbastanza sufficiente per far sì che le loro aziende vadano bene e le nostre crollino.
Questa è la tua posizione ed è chiara. Massimo, appuntamento questa sera 21:15, buona domenica.
Grazie a voi, ciao.
versione di Tom Jones, credo che questa sia l'originale, anche se nel tempo è stata rifatta. Ram Jam Black Betty 1977, Millennium Hit, a chiudere Non Stop News di questa domenica 8 maggio.
Grazie a tutti voi per averci seguito, grazie a Pio Ingegno, Massimo Alberti, Andy Ceccarelli in regia, Max Vigiani in redazione, grazie a Stefania Iodice.
Grazie anche a Barbara Sala, ci ritroviamo settimana prossima.
Se fate i bravi, grazie a Luigi Santarelli. Adesso l'indignato speciale, si parte della situazione in Ucraina e poi bonus, super bonus, voi allo 0225 15:15, il pensierino buono, ma prima Mailboxes etc. Ringraziamo Mailboxes etc. che effettua spedizioni nazionali e internazionali per le piccole e medie imprese.
Per gestire al meglio le attività di tipo logistico della vostra azienda, scegliete un partner efficiente ed affidabile, Mailboxes etc.
Con la sua diffusione capillare a livello nazionale e internazionale, spedisce tutti i vostri materiali in tempi rapidi, ovunque nel mondo. Informatevi su mbe.it.
Come detto, partiamo dalla guerra in Ucraina e poi i bonus. Su questo e altro vi aspettiamo all'indignato speciale. Chiamateci 02 25 15 15.
Arriva anche il pensiero della domenica di Don Dario Viganò. Ciao.
Ciao.
Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
Cari amici di RTL 102.5, anzitutto buona domenica. Proprio nei versetti prima di questo piccolo brano, i giudei chiedono: se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente. Quanto tempo ci terrai ancora fermo il respiro? Ecco, dillo apertamente, ma è evidente che la questione per loro è puramente intellettuale, loro non hanno una vera ricerca, si tratta solo di voler sapere. E Cristo risponde: ve l'ho già detto e non credete, le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno testimonianza. Nel Vangelo di Giovanni, quando si parla di testimonianza, significa scorgere in un gesto il gesto del Padre. Dentro l'opera del Figlio si vede il Padre che opera. E Gesù dice loro: ma voi non credete perché non fate parte delle mie pecore. Sono parole dure queste. Per far parte delle pecore di Cristo è necessario avere dentro l'amore. Gesù infatti dice: io vi conosco, non avete in voi l'amore di Dio. Dunque non siete del mio gregge perché non avete l'amore. L'amore di Dio non è dentro di voi. Perciò ragionate senza amore, ragionate da singoli, da isolati. E aggiunge Gesù: chi ascolta la mia voce mi segue, cioè crede, aderisce a colui che parla, e chi parla è il Padre. Perciò dice: chiunque è della verità ascolta la mia voce. E cosa significa essere della verità? Nel Vangelo di Giovanni sappiamo la verità significa la relazione incrollabile, la fedeltà, l'amore incrollabile del Figlio e del Padre. Ascoltare la parola significa dunque diventare figli, un ascolto che diventa seguela. Ancora a tutti voi, amici di RTL 102.5, buona domenica.